Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato. Sono in studio con Jean-Charles Candido. Ti do il benvenuto.
Grazie.
E il tuo nome dice che sei
italo-francese.
Italo-francese,
sì.
No?
Papà era lucano, venendo dalla Basilicata, e si è sposato, si è innamorato di una francese, l'ha raggiunta a Parigi. Ecco perché ho studiato a Parigi, sono nato a Parigi e mi chiamo Jean-Charles.
Benissimo, infatti questa volta andremo a camminare in un mondo fantastico, no? Perché è il mondo della musica, la musica classica, dove tu suoni, no? Hai un bellissimo flauto qui di fianco, tra l'altro luccica, ma è d'oro?
Sì.
Ah, non è di ottone.
È di Boston, Heinz, è una série de Vaux. Che era un grande fattore di flauti, e quindi la tecnica è meravigliosa. Ho un flauto che mi piace molto.
Perché poi avrai anche uno.
Ho un flauto d'argento, un Muramatsu, handmade, è uno strumento assolutamente bellissimo, con un controllo molto buono. In questo momento non ce l'ho perché è in revisione e quindi. Di solito io suono molto più Muramatsu perché voglio un po' risparmiare questo qua, ma in questo momento è in revisione, quindi suono più su questo qua.
Senti, ma allora tra quello d'argento e d'oro c'è anche una tonalità diversa.
C'è una conduzione di suoni diversa, nel senso che è bellissimo l'argento e il suono è molto bello. È vero che col flauto d'oro c'è una conduzione, una facilità diversa. Boh, si deve comunque
Eh
suonare,
beh,
non è
certo.
che suoni da solo, ma sono due strumenti e poi sono due strumenti molto simili come ergonomia. E quindi quando io ho preso il Heinz era quasi la stessa cosa del Muramatsu come ergonomia digitale. Quindi suonare sul Muramatsu o suonare sul Heinz per me è quasi uguale, non c'è un cambiamento di forme di chiavi e facilita moltissimo la cosa.
Ma com'è nata questa passione tua della musica?
Ma io ero un piccolo musicista già prima e ho cominciato col flauto dolce. Poi è stato molto strano perché mio nonno abitava Milano e mi ricordo mio papà mi ha detto ma perché non prepari qualcosa per il nonno? E io avevo preso il mio flauto dolce e ho cominciato a suonare, a preparare. Poi sono arrivato davanti al nonno, il nonno mi ha ascoltato con due occhi così e mi ha guardato e mi ha detto questo non va assolutamente bene. E io ero distrutto e mi sono messo a piangere. Tu devi smettere di suonare questi strumenti qua. E suona uno strumento vero, uno strumento dell'orchestra. Vabbè, sul momento ero un po' scioccato. E poi dopo ho capito, siamo tornati a casa e poi ho cominciato col flauto traverso. Papà mi ha portato al Théâtre des Champs-Élysées a Parigi. E mi ha fatto guardare tutta l'orchestra, mi ha detto adesso guarda bene con attenzione, ascolta e scegli quello che ti piace di più. E immediatamente ho scelto il flauto, anche per, diciamo, per pigrizia, tu vedi il non so, l'oboista è tutto rosso, sai come sono i bambini, vanno alle cose più facili, no? Quindi oboista tutto rosso, il trombettista tutto compresso, insomma, gli archi non mi interessavano e mi piaceva molto il flauto. Ho scelto subito il flauto. Poi siamo andati in conservatorio, è stata la prima delusione perché in Francia, ma è una cosa estremamente importante, non puoi fare subito lo strumento, devi fare un anno di solfeggio.
Ah, ti
Qui
ritorna.
un anno e quindi papà voleva comprare il flauto. Parla col direttore del conservatorio che dice: Ah, no, non c'è niente da comprare. Suo figlio deve fare un anno di solfeggio. E quindi, prima delusione. Sono andato tutti i martedì, tutti i giovedì, dalle 5 alle 6 e mezza. E e ho fatto un anno di solfeggio e ben un anno dopo ho preso il flauto e ho cominciato a suonare. Non ti nascondo che era facile perché si è musicisti oppure non si è musicisti, quindi non avevo nessun merito, mi piaceva la musica, mi piaceva suonare, mi piaceva esprimere bene, avevo le idee. Poi, come molti bambini, ero abbastanza pigrino, non volevo studiare, ma tutto andava abbastanza facilmente. Poi, sai, cammin facendo, le opere essendo sempre più complicate, sempre più difficili, devi arrenderti e cominciare a studiare veramente. E devo dire che sono stato anche circondato, sono stato fortunato di incontrare maestri bravi, molto esigenti, che mi hanno dato metodi. Mi sono trovato anch'io dei metodi per studiare poco, ma studiare molto intensamente. Ecco.
La musica. Senti, facciamo un escurso su questi musicisti di inizio secolo, no? Oppure quelli che hanno usato più il flauto.
Ma diciamo, partiamo un po' prima, perché quando mi ricordo mio papà, diciamo che era il mio primo fan, mi ricordo benissimo di questa frase. Mi disse, ascoltandomi studiare, non suonare, studia. E questo mi ha molto colpito, perché papà non era musicista, era molto intenditore di opera, adorava la musica, ma non era un musicista. E quindi vuol dire che aveva capito perfettamente che o si suona e si perde un gran tempo, o si studia, quindi nei particolari, e lì si è efficace nello studiare. Quindi ogni settimana lui mi regalava uno spartito, quindi sonate di Bach, sonate di Vivaldi, Mozart, e poi pian piano, all'inizio devo dire sul barocco, perché il flauto parte molto da lì, e quindi ho studiato moltissimo, ma diciamo che ho suonato moltissimo oltre allo studio, autori barocchi come Antonio Vivaldi, come Johann Sebastian Bach, con le sonate. Mozart meno, perché Mozart aveva una visione del flauto un pochino più, diciamo, si dice che non amava molto il flauto, poi ha fatto capolavori incredibili per il flauto, basti pensare al concerto in Do per flauto e arpa, il concerto 313 in Sol, e facendo anche duetti meravigliosi, insomma era un genio assoluto. Quindi ho suonato molto questi autori. Poi pian piano c'era la didattica flautistica, e ripeto, in Francia si è molto rigorosi, e c'è poco spazio, ci sono pochi complimenti e si studia. Quindi avevo Tafanelli Gobert per le scale, avevo molti studi come Andersen, come Bricialdi, molti studi. Fra l'altro ero abbastanza un discolo e quindi non mi piacevano gli studi, allora ritornavo sempre sulle mie sonate, sui miei pezzi barocchi e tutto quanto. E poi mi ero cocciuto perché non capivo perché non volevo fare gli studi. Poi un giorno, bello duro, mi sono detto: adesso farai solo studi. E quindi per un anno non ho toccato nient'altro che studi di Demersman, studi di Andersen, studi di Köhler, studi di Bricialdi, tutti studi possibili e immaginabili. E quindi ho imparato, mi sono intrappolato a domesticare e a indirizzare la mia tecnica in una cosa un pochino più rigorosa. Quindi ho fatto questa cosa per quanto riguarda la formazione, ma tutti i flautisti normalmente conoscono questi studi. E poi pian piano dopo il barocco, beh, si cresce un po', si va sul classico, parlavo di Mozart perché siamo sul classico, poi si va su altri autori come François de Vienne, grande flautista e compositore incredibile per flauto. Difatti quando io sono arrivato in Italia, perché io ho vissuto 23-24 anni a Parigi e poi sono venuto qui a Varese e mi è venuto l'idea di pareggiare e di rifare un diploma al Giuseppe Verdi di Milano. E uno, il concerto, il pezzo da concerto che ho scelto io era il concerto numero 7 di De Vienne, che è un capolavoro incredibile, assoluto. E quindi è un compositore che mi piace moltissimo. Diciamo periodo classico con Quanz, con Stamitz, con Kuhlau, sono autori tedeschi che hanno prodotto i concerti, sonate, ma anche duetti, trii, quartetti. E sono molto importanti anche per la formazione di un flautista. Sono stato molto fortunato. Io mi fermo un attimino sui maestri, perché ecco, papà, e mi piace ricitarlo, perché ero molto, molto affezionato a mio papà, ha avuto l'intelligenza di farmi studiare davvero con i più grandi. E quindi, a Parigi, Jean-Pierre Rampal, Alain Marion, che Jean-Pierre Rampal era una sommità, il flautista sicuramente più bravo che esistesse, di quella generazione di musicisti del 22, 23, 24, 21, inizio del secolo, che è una generazione molto fortunata, perché abbiamo Pavarotti, Gazzelloni, ecco, ho studiato anche con Severino Gazzelloni, perché mi piaceva anche approfondire il discorso moderno. Io ero abbastanza, avevo un po' di retrosia sul moderno, non capivo molto bene che cosa fosse la musica un pochino più avanti. E quindi ho studiato con Rampal, c'è stata una grossa collaborazione. Poi ho studiato anche un po', e questo ti sembrerà molto strano, con il maestro di cappella della cattedrale Notre-Dame de Paris, Jean Guillou, un organista fantastico. E questo è stato molto importante perché è un musicista eccellente. E quindi lì tu prendi qualsiasi cosa, ma io non prendo solo da Jean Guillou, anche da Maria Callas.
Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, allora.
Thank you.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono qui con Jean-Charles Candido, stiamo parlando di musica, di flauto, per chi si fosse messo in ascolto ora, stiamo un po' ripercorrendo la tua formazione musicale, no? Stavi dicendo che sei arrivato a Milano, hai fatto questo concerto, ma com'è andato questo concerto?
No, ma era un pezzo da concerto, perché ci sono dei pezzi obbligatori in conservatorio, e quindi ho fatto questo concerto numero 7. Di De Vienne. Ho scelto De Vienne perché è un flautista straordinario e questo concerto difficile ma bellissimo, e quindi ho scelto questo. Poi mi sono diplomato al Giuseppe Verdi, è stato un diploma molto bello che ricordo perché ho incontrato il fratello di Abbado, Marcello Abbado, che mi ha fatto i complimenti, insomma ero molto felice. Io andavo per diciamo fare un breccia, insomma far vedere che ero un flautista. Io penso che ogni musicista pensa di avere qualcosa di diverso e volevo far vedere questo. Poi cammin facendo ho fatto un concorso alla Scala, ho vinto questo concorso alla Scala come aggiunta, e per sai questi concorsi che scadono dopo 3 anni, e ho avuto la fortuna di collaborare con il maestro Riccardo Muti, abbiamo fatto un po' di rappresentazione della Vestale di Spontini. È stato una bella esperienza, mi è piaciuto molto. Ecco, lì il musicista che parte dal Conservatoire de Paris, per tutti i flautisti in generale, partono tutti come solisti, e poi dopo cammin facendo si cambia un po', c'è un lato solista ma c'è anche un lato operistica, cioè l'opera, che è molto importante. Sfortunatamente io non sono riuscito molto, perché dipende dalla fortuna che hai. Cioè tu arrivi ai 17, 18, 19 anni e tu ti rendi conto che l'Orchestre de Paris è già provvisto di un flautista che è appena stato nominato e che è giovane. Poi l'Opera di Paris, stessa cosa, eccetera, eccetera. E quindi alla fine dici, cosa faccio? Come riesco a entrare e riuscire a fare opera? Quindi è un po' un cruccio, una delusione mia, perché adoro suonare in orchestra, adoro sostenere, suonare come primo flauto dietro un tenore, soprattutto dietro i soprani. Ma mi sono tolto un po' di soddisfazioni, ho fatto qualche produzione e sono molto felice. Ti dicevo prima, io seguo molto i musicisti e ho preso molto spunti, ma non sul flautista, solo su flautisti come Rampal o come Gazzelloni, ma anche come Maria Callas. Io sono cresciuto con Karl Richter, che era un maestro di cappella, direttore d'orchestra e organista incredibile del München Bach Chor, e quindi sono cresciuto da piccolissimo in queste serie archive di passione di San Giovanni, San Matteo, e poi tutto grazie a papà, dell'opera con Maria Callas, quindi così.
Così. Vuoi accennare qualche autore, qualche musicista che ti piace?
Sì, sì. Dopo nella tua formazione per forza incontri compositori che non sono specificatamente flautisti, ma che sono musicisti, pianisti, compositori. E qui posso citare Fauré, Bizet, Cécile Chaminade. Allora, Cécile Chaminade ha proprio scritto per flauto. Jacques Ibert ha scritto un concerto meraviglioso, oltre a altre cose per flauto, ma altri no. Eppure noi suoniamo tutti questi... Poi io, essendo francese, sono dei compositori prediletti, perché Gabriel Fauré è un... Anche questo è un compositore che ho imparato a suonare, che ho suonato tantissimo. Debussy, Ravel. Ravel c'è un aneddoto di Ravel che tantissime persone sanno, che conoscono, che ti fa capire come la vita è strana. Ravel veniva dai Pirenei, poi ha studiato in conservatorio a Parigi, come tutti questi qua, perché se tu guardi bene Camille Saint-Saëns, Fauré, Bizet, Chaminade, Debussy, oltre a essere non tutti nati a Parigi, ma quasi tutti, hanno studiato tutti al conservatorio di Parigi. E c'è questo aneddoto di Ravel, che è un genio assoluto e che era molto infastidito dai suoi contemporanei di compositori, no? E quindi che suonavano, che ripetevano sempre le stesse cose e che scrivevano sempre le stesse cose, rubando di qua, di là, copiando. E allora è lì che è nato il discorso del bolero. E quindi ha arrangiato, ha scritto questa cosa così, abbastanza per dire: adesso vi faccio un brano che è proprio più ripetitivo di Così si muore, e poi si vede che, strana la vita, è diventato il pezzo più famoso in assoluto, ben essendo per lui una presa in giro, tra virgolette, una presa in giro. Quindi ecco, ho dimenticato Francis Poulenc, Benjamin Godard, che abbiamo sentito prima, tutti i compositori assolutamente da suonare, da studiare, da conoscere, forma meravigliosa, cantabilità incredibile. Di solito tutti i compositori più bravi sono compositori che conoscono molto bene lo strumento. E meglio conosci lo strumento, meglio componi per lo strumento. Quindi ecco perché si suonano questi compositori. Sono abbastanza legato anche a Claude Debussy. Potrei parlare di Syrinx. Anche lì vengo dalla scuola francese, e la scuola francese, come ti dicevo prima, è molto esigente, e quindi per esempio Syrinx è un brano che si sente talmente diverso tra un flautista e l'altro, quindi nasce senza misure, un po' come la sequenza di Berio. La sequenza di Berio è un pezzo di 4-5 pagine senza una stanghetta di battuta, quindi tutto così. E poi dopo un flautista, un grande didatta, che è Marcel Moïse, col quale ho avuto la fortuna di fare due lezioni per la Radio 3 francese con lui, ha mensurato, cioè ha misurato le cose, ha diviso la Syrinx in battute. E trovo questa cosa assolutamente geniale, perché tutta la bellezza e la regolarità ti porta alla pace, alla contemplazione. Se tu guardi anche gli esercizi di tantissimi monaci, persone di fede, e ricercano la preghiera nel tempo, nella misura, non nell'eccesso di qua e la pochezza di là. E quindi Syrinx, per esempio con i miei allievi, sono abbastanza fiscale, dico: non fare esattamente quello che vuoi, cerca di fare quello che voleva Debussy.
Senti una cosa, ma suonare musica cosa provi?
Difficile rispondere, è la mia vita. Provo grandissima gioia, provoca anche sofferenza, perché è un mondo tuo che spesso non riesci bene a condividere con gli altri. Allora è bellissimo quando riesci a... Non sono gli applausi, è il stare sul palco, suonare, oppure stare in chiesa, suonare qualcosa, scendere dall'organo, hai appena eseguito qualcosa, e una signora ti viene lì con una lacrimuccia e ti fa un commento che ti riempie proprio il cuore, ma supera qualsiasi vanità. È proprio, hai capito che hai raggiunto il cuore di una persona. Questo ti appaga moltissimo. Suonare è la mia vita. Alcune volte dico, ho avuto la fortuna, sfortuna di essere musicista, subito da piccolo, perché è un po' come la chiamata, non è che tu possa fare una scelta adesso, allora che cosa voglio fare? Voglio fare l'architetto, l'avvocato, l'ingegnere, sei quasi obbligato a andare avanti perché sei un musicista, quindi questa è stata la mia vita.
Hai la musica dentro.
Sì, e sono, dalle mie parole senti sicuramente che sono abbastanza fiscale su questa cosa. Ci sono dei musicisti e poi ci sono quelli che suonano. E la musica è fatta da tante persone che suonano, pochi musicisti. Ma i musicisti hanno questa capacità. Mi ricordo una volta, io non sono molto, mi piace molto il jazz, non mi addentro molto, anche perché è una disciplina diversa. Si dice che per far suonare per far smettere di suonare un musicista classico basta togliere lo spartito, per far smettere un musicista jazz basta mettergli uno spartito. E quindi io sentivo Marsalis che diceva, Wynton Marsalis, un trombettista incredibile, che diceva: il musicista è uno che ascolta, che comunica, che suona, che non suona troppo a lungo, che non suona troppo forte, che ha delle buone maniere. È una persona intelligente. Allora io adesso mi sembra un po' esagerato, ma sì, penso che l'intelligenza è assolutamente legata al comunicare e a saper molto bene quello che si vuole.
Senti, ultima domanda, stai suonando da qualche parte ultimamente? Stai preparando qualcosa?
Non ma lo so. Adesso citerò, gli farà piacere, un giovane col quale ho appena finito una produzione del Flauto Magico. Avevamo fatto un concerto insieme nel 2015, mi aveva chiamato e avevamo fatto un concerto io da solista con Vivaldi e con la suite di Reuter. E poi, un po' di anni dopo, quindi nel 2018, mi ha richiamato e mi ha detto: vorresti fare il Flauto Magico, il primo flauto? Enrico Pagano. Enrico Pagano è un direttore d'orchestra dell'Ildebrando Pizzetti, concerto orchestra giovanile, che ha fondato lui. Ma io sono molto legato a Enrico perché lui era un discolo alunno della Scuola Europea. Io insegno alla Scuola Europea musica e flauto, e lui suonava nell'orchestra che dirigeva, quindi mi fa molto ridere adesso vederlo dirigere assolutamente meravigliosamente e sicuramente molto meglio di me. E mi ricordo che lui faceva la spalla dei violoncelli, e quando mi chiamavano, lui prendeva la bacchetta, si metteva sul podio e cominciava a dirigere lui, che vuol dire che aveva proprio questo nel sangue. Quindi, faccio un po' di collaborazione dove posso, cerco di fare delle cose di qualità.
Bene, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Grazie a te. Sì. E niente, ti aspetto un'altra volta perché, insomma, parleremo ancora di musica classica con questa tua passione.
Grazie mille, ciao.